Let me tell you.
Breaking Yulm. Girl, you my little boo thing. So I'll give a hoot what you do say. Girl, I know you a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K. Girl, I know. Tell him I'm next. Tell him you find a little something too fresh. I know. Tell him I'm next. Tell him you find a little something too fresh. I know.
Buongiorno, buongiorno, benvenuti in questa giornata di pioggia. Purtroppo sono tornate le giornate uggiose. Oggi è martedì 26 marzo, qui in voce con me c'è anche Diadora.
Ciao a tutti ragazzi, eccomi, e con noi oggi una new entry del martedì, anche Marcella.
Ciao a tutti, eccomi qui, ci sono anche io, non solo ieri ma anche oggi.
Anche oggi, anche oggi. E novità, novità, e in regia abbiamo Alessia.
Come sempre, eccomi qui.
E quindi partiamo fra pochissimo per analizzare, come al solito, le notizie di oggi. E partiamo subito con le notizie. Siamo sempre in Italia, in questo caso a Roma, perché proprio all'Università Sapienza di Roma si è verificata nel corso della giornata di ieri una tensione tra studenti e forze di polizia. E quindi leggiamo in questo articolo dell'ANSA che ci sono stati dei momenti di tensione tra studenti e forze di polizia all'Università La Sapienza di Roma. I problemi si sono verificati quando un gruppo di giovani ha tentato di entrare nell'edificio del rettorato, dove è in corso l'assemblea dei collettivi, che nella giornata di ieri, nel corso della sera, hanno occupato la struttura. Quindi è rimasto occupato per tutta la notte dagli studenti dei collettivi il rettorato della Sapienza. E perché? Quello che gli studenti chiedono è: vogliamo un confronto pubblico con la rettrice per discutere le richieste degli studenti. Quindi questo affermano i ragazzi che oggi, appunto alle ore 12, hanno dato appuntamento per un presidio al rettorato, e invece alle 10 hanno convocato una conferenza stampa. E quindi a breve, perché alle 14.30 di oggi è convocato il senato accademico dell'Ateneo, e gli studenti dei collettivi vogliono che, come è accaduto nella città di Torino, l'Ateneo non partecipi al bando Maeci, che prevede una collaborazione con atenei israeliani. Quindi la Sapienza, abbiamo detto che è stata occupata nel tardo pomeriggio di ieri, e il ministro dell'università Anna Maria Bernini ha sentito per via telefonica la rettrice della Sapienza, Antonella Polimeni, e i ragazzi affermano anche che hanno dormito in aula magna e non intendono andare via da lì finché non avranno ricevuto delle risposte, insomma. Quindi sentiamo anche le parole, anzi leggiamo le parole della rettrice Antonella Polimeni, che afferma: in riferimento alle richieste avanzate da alcune studentesse e alcuni studenti che hanno occupato nelle prime ore alcuni ambienti del rettorato, l'Ateneo è disponibile, come sempre è stato, a portare in discussione eventuali istanze della comunità studentesca, purché queste giungano in modo condiviso attraverso la propria rappresentanza negli organi e non ledano i principi democratici e i diritti e le libertà altrui. Quindi terremo monitorato la situazione nei prossimi giorni. Restiamo sempre in Italia per un fatto, potremmo dire, di cronaca, perché comunque dobbiamo riportare una notizia spiacevole che si è verificata a Genova, dove un bidello delle medie ha abusato di un ex allievo quindicenne ed è stato quindi arrestato. Quindi la squadra mobile di Genova ha arrestato un bidello di 47 anni che era impiegato in una scuola media, con l'accusa di violenza sessuale aggravata su minore, perché il ragazzino di 15 anni era andato a salutarlo a casa del bidello, e una volta arrivato, secondo la denuncia sporta alla polizia, il bidello avrebbe iniziato a molestarlo Carlo e il minore si è divincolato. E gli abusi poi sarebbero continuati all'ingresso, e quando il ragazzino ha tentato di andare via, l'uomo lo avrebbe parzialmente spogliato. Quindi a quel punto il quindicenne ha provato a scappare, ma l'uomo si è piazzato davanti alla porta impedendogli di uscire. Quindi il ragazzino è riuscito a scappare sferrandogli un calcio e quindi è fuggito. E poi, una volta arrivato in strada, il ragazzino ha chiamato la madre e insieme all'avvocato Ilaria Tulino si sono recati alla polizia, dove hanno quindi sporto denuncia. Erano stati in realtà gli stessi genitori a dire al figlio di fare visita all'operatore, il quale abita nello stesso palazzo del nonno, perché erano riconoscenti dopo che l'uomo aveva soccorso il ragazzo che aveva avuto un malore. Quindi l'indagine è al momento passata al pubblico ministero Federico Panichi, che è del pool Fasce Deboli. E nelle scorse settimane il ragazzino è stato sentito nel corso dell'incidente probatorio, al termine del quale il giudice ha accolto la richiesta di arresto. E quindi il bidello, difeso invece dall'avvocato Matteo Carpi, ha respinto le accuse. Quindi abbiamo riportato anche questa notizia e vedremo anche appunto come si evolverà nei prossimi giorni. Ma noi adesso andiamo avanti con la nostra trasmissione, perché abbiamo altre notizie da approfondire e anche ospiti. Avremo anche un ospite oggi. Tutto questo fra poco. Nel frattempo ascoltiamo gli Urban Strangers con Together. New place, new talk, the vibes, place them within your eyes. Cure. Be a different song, can I buy? Still walking in the fog, like the full of small. I feel more insecure. Where is the end that hugging me strong? The hand of that caress means low, oh, that there's no more the light. Comes on, the morning's coming and the pace goes on.
Does it look more like the hand that fits my dreams? I never thought that I could control my fears. But where is the key? In the prison that seems to be the same I was like it in. There's more than a melody. Put your soul in a glass remedy. I know you're gonna swallow every piece of your questions. Don't be your enemy. You can raise the feet from the ground. I'm looking around. Should I? Flash the glass. Bleeding is like a blessing. To put an end to all this, you stop watching me, you're scared. And I'm stronger than you already know. You try to hurt me, you fail. And I'm stronger than you already know.
torniamo qui in studio. Quindi, come abbiamo detto in apertura, oggi con noi in voce c'è anche Marcella, anche se è martedì, ma oggi ci farà compagnia e qui con noi in studio. Ciao Marcella.
Ciao a tutti. Sì, sono qui perché come già annunciato ieri riguardo il caso Acerbi, oggi ci sarebbe stata la sentenza, che a quanto pare appunto è in corso, e il risultato, il verdetto finale, sarebbe dovuto arrivare addirittura prima di pranzo. Però attualmente sono le 13:51 e ancora
non abbiamo ancora il verdetto.
No, esatto.
Quindi siamo in attesa. Naturalmente, se nel corso della puntata verrà fuori il verdetto, ve lo comunicheremo subito. Però nel frattempo, comunque, Marcella ci ha portato delle notizie di cui parlare e approfondire.
Esatto.
Quindi
sì,
prego.
Nel frattempo che scopriamo comunque il destino di Acerbi, anche perché, come già detto ieri, probabilmente non potrà giocare per 10 partite con la sua squadra, quindi con l'Inter. E tra l'altro adesso a sostituirlo molto probabilmente sarà Bissek, altro giocatore nerazzurro comunque arrivato quest'anno nell'Inter e che sta facendo davvero un ottimo lavoro. Però comunque, appunto, appena avremo notizie del verdetto finale di questa sentenza riguardo il caso Acerbi Wanghesus, ve lo faremo sapere. Adesso invece io direi di partire appunto sempre con l'analisi della prima pagina della Gazzetta dello Sport, perché se ieri c'era lo spazio in primo piano dedicato alla Ferrari, adesso invece abbiamo uno spazio interamente dedicato al calcio, quindi questa prima pagina è solo calcio. Infatti ovviamente c'è il caso Wanghesus, e poi mi soffermerei più che altro su questa immagine di Vinicius, giocatore del Real Madrid brasiliano, che piange. Perché? Perché il contesto è sempre un contesto di razzismo, purtroppo.
Sempre lì torniamo.
Esatto, però appunto il giocatore, prima di Spagna-Brasile, durante la conferenza stampa si è fatto riprendere, diciamo, in lacrime, perché ha dichiarato di essere stanco di questi insulti razzisti che i giocatori devono subire, e che queste cose, ovviamente questi episodi, fanno venire sempre meno voglia di giocare, quando in realtà un giocatore vorrebbe dedicare il suo tempo completamente al calcio.
Sì. Infatti colpisce molto anche il titolo, che è "Voglio solo giocare a calcio, ma devo lottare per tutti i neri del mondo", che sono le parole appunto del calciatore.
Esatto. Però sempre dopo, cioè sempre durante questa partita, abbiamo un'altra notizia un po' più bella, più positiva, ok? Perché arriva sempre da un giocatore del Real Madrid, tra l'altro Hendrik, che è questo nuovo fenomeno comunque del calcio mondiale, che è stato acquistato un anno e mezzo fa dal Real Madrid per 72 milioni, e ha scritto questa lettera al fratellino Noè, e una lettera veramente, ce l'ho letta, bellissima. E fa capire, molti dicono: oddio, i calciatori guadagnano troppo.
Però,
e adesso ti dico: ok, questo forse è il lato positivo di avere uno stipendio comunque così elevato. E infatti lui nella lettera scrive: io alla tua età, perché il fratellino è più piccolo, io alla tua età avevo il frigo vuoto, sentivo mia mamma piangere, non avevo cosa mangiare, non avevo un telefono, non sapevo cosa significasse un videogioco. Tu invece adesso sì, perché non ti preoccupare, ci penso io comunque a far sì,
a badare, che, a tutte queste spese che invece
lui
alla sua età non era in grado di gestire.
No, ovviamente. E quindi questo è il lato bello del calcio, vedi? Qui sì, la mia passione per questo sport aumenta. E quindi niente, adesso
sì. Esatto, anche perché leggiamo in questo articolo del Corriere della Sera, che approfondisce e dice appunto che quando aveva 7 o 8 anni, Hendrik, che adesso invece ne ha 17, non aveva un telefono, e quindi prendeva in prestito il computer della madre per guardare gli highlights del Real Madrid. Quindi guardava anche i grandi calciatori che stimava molto,
con cui adesso gioca, tra l'altro,
con i quali adesso gioca, parlando di un glow up effettivamente. Quindi sì, è molto. Non è sicuramente il primo che si ritrova da una situazione estrema all'altra, perché sono tanti i calciatori.
Sì,
che
la maggior parte, devo dire.
Sono partiti da niente.
Soprattutto comunque i giocatori magari latini sudamericani, no? Che provengono comunque da realtà povere, ok? Sì. E poi si ritrovano così ad avere questa svolta nella loro vita, no?
Sì.
E questo ovviamente grazie al loro impegno, giustamente,
certo.
Però sì, molti di loro comunque provengono da una realtà non benestante, non bella. Anzi, nel libro di Leao, per esempio, ho letto che lì dove, in quei posti, hai solo una possibilità: o il calcio, oppure fai la fine di tutti gli altri, una fine ovviamente negativa, sicuramente non bella.
Certo.
Quindi il calcio in quei posti è visto proprio come una salvezza, addirittura l'unica salvezza. Quindi questi sono appunto
un modo certo per riscattarsi. È sempre nell'articolo del Corriere, leggiamo anche che nella lettera Hendrik scrive: allora non vivevamo in un appartamento lussuoso come adesso, non avevamo il frigo pieno degli yogurt che ami così tanto, riferito al fratellino appunto, e negli anni a venire sentirai dire che tutto era dolore e miseria, ma la verità è che ho vissuto un'infanzia meravigliosa grazie a Dio e grazie a tutto ciò che mamma e papà hanno sacrificato per me. Quindi comunque, nonostante le difficoltà, si dimostra comunque riconoscente per quello che ha avuto Hendrik, nonostante appunto la condizione non fosse delle migliori,
esatto. E comunque poi, siccome adesso hanno giocato le nazionali, no? Quindi il campionato si è fermato, e però c'è stato un caso un po' particolare per quanto riguarda la nazionale francese, perché la Francia ha vietato il Ramadan durante appunto le partite della nazionale, e quindi c'è stata tensione ovviamente tra i giocatori musulmani, perché come ben sappiamo attualmente i musulmani stanno seguendo il Ramadan, quindi il periodo di digiuno in cui non si può mangiare, non si può bere, ci si deve privare di tante cose, e giustamente molti si chiedono come faccio un giocatore ad avere una performance comunque ad una qualità elevata se non mangia, se
quando
non beve, esatto.
Certo.
E quindi diciamo che non è stato un vero e proprio divieto, è stato più che altro un consiglio.
Sì.
Un consiglio che comunque approvano anche molti imam, ok? Quindi coloro che guidano, ok?
Sì, sì, sì.
Durante i musulmani, durante il Ramadan, e appunto perché loro chi segue questo sport, comunque chi è un calciatore o chiunque deve mettere il proprio corpo sotto tensione, può semplicemente rimandare il periodo di Ramadan, cioè farlo, okay, però non quando ci sono comunque prestazioni importanti da svolgere, come appunto adesso le partite con la propria nazionale.
Sì, sì, sì. E infatti leggiamo in questo articolo della Gazzetta dello Sport che non è una regola scritta, però è una direttiva ben chiara.
Esatto.
E quindi che in nazionale, che si tratti di maggiore o di giovanili, non si pratica il Ramadan, e quindi il digiuno musulmano non è più tollerato nelle selezioni francesi per decisione della Federcalcio, che impone ormai, come appena specificato Marcella, un rinvio della pratica religiosa ad altri momenti della stagione, come abbiamo appena evidenziato, consigliano in determinati casi anche gli imam. È una scelta che secondo l'Equipe suscita delle perplessità, se non comunque indubbiamente delle tensioni tra alcuni giocatori di confessione islamica.
Sì, tra l'altro c'è, cioè, comunque questa critica da chi ha imposto ovviamente questo divieto, c'è stato soprattutto dei giocatori magari under 16, quindi proprio è partita dai giocatori più piccoli,
dai giovani. Sì,
esatto. E però diciamo che poi alla fine la nazionale francese ha dichiarato che è più un consiglio, non un divieto vero e proprio.
Sì. Esatto. Non è una regola scritta, un altro comandamento che impone, perché in quel caso probabilmente ne staremo parlando in termini un po' diversi, indubbiamente.
Esatto. Però noi adesso stiamo ancora aspettando questo verdetto di
ancora,
questa sentenza.
Ancora.
Esatto.
E allora basta. Noi adesso chiudiamo anche per oggi, perché anche oggi abbiamo parlato di calcio, però notizie un po' più positive rispetto a ieri.
Esatto.
Dai, perché ieri veramente lasciamo perdere.
Ieri
dimentichiamo, esatto. se volete saperlo anche voi, andate a recuperarvi la puntata di ieri. Noi ascoltiamo adesso Tiziano Ferro con Rosso Relativo.
La voglia scalpitava, strillava, tuonava, cantava da notte fonda nel petto di Paola. Oh Paola, la noia quella sera era troppa e cercava, chiamava 200 principi e invece lei era la dama del castello. Il tuo è un rosso relativo, senza macchia d'amore, ma adesso canterà dentro di te per la gran solitudine. Forza, amati per questa sera, che domani torni in te. Ma non ti diverte perché vuoi qualcosa di più facile. La timidezza c'era ma spariva, scappava di notte, si dileguava dagli occhi di Paola. Oh Paola, giocava a rimpiattino, nascondeva e mostrava, cercava il cacciatore e invece lei era la preda dentro il bosco. Il tuo è un rosso relativo, senza macchia d'amore, ma adesso canterà dentro di te per la gran solitudine. Forza, amati per questa sera, che domani torni in te. Ma non ti diverte perché vuoi qualcosa di più facile e non riposi più. Solo lo schermo è tu e provo pena, schiera e anima. Posso dimostrarti adesso che ha ben altre forme il sesso. La voglia scalpitava, strillava, tuonava, cantava da notte fonda nel petto di Paola. Oh Paola, la noia quella sera era troppa e cercava, chiamava 200 principi e invece lei era la dama del castello. Il tuo è un rosso relativo, senza macchia d'amore, ma adesso canterà dentro di te per la gran solitudine. Forza, amati per questa sera, che domani torni in te. Ma non ti diverte perché vuoi qualcosa di più facile. Il tuo è un rosso relativo, senza macchia d'amore, ma adesso canterà dentro di te per la gran solitudine. Forza, amati per questa sera, che domani torni in te. Ma non ti diverte perché vuoi qualcosa di più facile. Il tuo è un rosso relativo.
E questa era Rosso Relativo di Tiziano Ferro. Ma oggi, come molti di voi ormai sapranno e sono abituati, è martedì. E martedì in Breaking Yulm vuol dire solo una cosa: cinema.
Meraviglioso, meraviglioso questo annuncio, mi è piaciuto.
Ormai in queste settimane abbiamo avuto diversi ospiti che ci hanno parlato di Oscar, ci hanno parlato di articoli, quindi il cinema è sempre stato un po' il nostro filo conduttore del martedì. E anche oggi siamo qui in studio per parlare di cinema con un altro ospite, ma in particolare parliamo della 31esima edizione di Sguardi Altrove, il Women International Film Festival, che si è tenuto dal 15 al 23 marzo appunto qui a Milano. E oggi qui con noi in studio abbiamo proprio un ospite che ha fatto parte della giuria appunto rappresentativa della Yulm, che ci parlerà un po' di questo festival. Diamo il benvenuto a Giulia Impiombato. Buongiorno.
Buongiorno, ciao a tutti. Grazie.
Allora, ciao Giulia. Come abbiamo annunciato, appunto tu sei stata scelta per far parte dei 5 ragazzi che hanno rappresentato la Yulm in questo festival. E spiegami un attimo più, diciamo, in maniera dettagliata, che cos'è questo festival?
Allora, il festival ha come obiettivo quello di promuovere, come hai detto tu, i film a regia femminile, nello specifico quei film un po' di nicchia, quindi sì, che non si conoscono, cioè sono di fatto registi alle prime armi, storie nuove, quindi diciamo che è stata anche questa la ragione per cui ho deciso di far parte della giuria giovani Yulm, okay. Per capire anche un po' appunto come stavamo andando da quel punto di vista, regia femminile, le donne, che anche questo è un tema caldo, diciamo.
Sì, sì, sì. E quindi appunto che tipo di film avete visionato nel corso di queste giornate?
Sì, ma allora, nello specifico nel nostro campo, cioè i film che noi avevamo in programma erano una decina,
okay.
Le tematiche veramente diverse tra di
varie,
loro,
sì, molto
esatto,
varie.
Dai racconti di finzione ai documentari, abbiamo toccato anche tematiche abbastanza importanti per quanto riguarda magari il rapporto tra che le donne hanno con il proprio corpo, okay. Ma anche abbiamo visto un documentario su un'atleta paraplegica con una disabilità importante, sì. Ma anche abbiamo toccato la tematica della migrazione, diciamo molto varie, molto diverse le tematiche.
Quindi comunque un festival un po' del cinema che ha raccontato la donna a 360 gradi, direi.
Sì, sì,
ma
esatto.
Io qui con me ho il programma delle diverse proiezioni che si sono tenute nel corso di queste giornate, ricordiamo appunto dal 16 al 23, e il 23 si è tenuta la premiazione. Ma effettivamente qual è il film che ha vinto questa gara?
Allora, noi in quanto giuria Yulm abbiamo voluto premiare Le ragazze non piangono di Andrea Giuliani, che è un film con protagonista due ragazze, è un road movie. Queste due ragazze partono dalla Basilicata, da Potenza, per andare in Trentino su questo camper, e alla scoperta non solo del paesaggio, diciamo, italiano, ma anche di loro stesse. Infatti tratta anche la tematica dell'orientamento sessuale, quindi la scoperta proprio della sessualità femminile, e abbiamo deciso di premiare questo film principalmente perché pensiamo che sia un film, che sia una tematica poco trattata in Italia per, okay, quanto riguarda il cinema, anzi secondo me quasi zero, quindi una ventata d'aria fresca, oserei dire. E quindi eravamo tutti molto entusiasti, tant'è che quando l'abbiamo finito di vedere il film eravamo tutti ok, questo deve vincere,
è il vincitore.
Esatto.
Ma infatti leggo comunque nel programma che sabato scorso, il 23 marzo alle ore 20:15, leggo i premi che sono stati consegnati, quindi in realtà più di uno oltre al film che ci hai appena descritto. Quali sono gli altri premi che sono stati consegnati?
Esatto, con noi, allora noi nello specifico, studenti Yulm tra magistrale e triennale,
sì,
nello specifico andavamo a giudicare film progetti prettamente italiani. Poi, okay, c'erano altre categorie che all'interno della quale rientravano anche progetti esteri, film coreani, diciamo molto vario da questo punto di vista, però il fil rouge, diciamo che alla fine dei conti era proprio l'universo femminile a 360 gradi.
Bene, bene, ma comunque come dicevamo all'inizio, tu hai comunque fatto parte di una squadra composta essenzialmente da studenti Yulm, ma quali criteri usavate per poter votare un film? Cioè effettivamente il film ha vinto, ma l'avete giudicato in che modo?
Sì, allora sicuramente abbiamo preso in considerazione la credibilità della storia raccontata, quindi sceneggiatura,
sì,
il modo in cui è stato girato, quindi la regia è importantissima, le riprese, quindi il modo in cui è stata raccontata la storia, e sicuramente importantissimo anche la recitazione delle attrici.
Sì.
In generale è sempre molto difficile giudicare un film, però c'è anche un 50%, vorrei dire, anche di sentimenti, cioè quello che ti ha
indubbiamente
preso di
poi
più,
c'è,
ecco,
c'è il film che ti lascia proprio
qualcosa
che è quello che ti ricordi di più. E quindi parlando di regia femminile, noi adesso siamo a marzo, a fine marzo, e appunto qualche giorno fa si è tenuta la cerimonia degli Oscar, e in realtà già un mesetto e mezzo fa, in merito agli Oscar, c'è stata una questione che ha infiammato molti animi, che ha fatto molto discutere, ovvero la mancata nomination e candidatura agli Oscar per il film Barbie, che è stato indubbiamente, assieme ad Oppenheimer, che invece di statuette ne ha portate diverse poi a casa, è stato sicuramente il fenomeno più importante della scorsa estate e in generale dell'intero 2023. E quindi molte persone si sono dichiarate indignate di fronte alla mancata nomination non solo della regista Greta Gerwig, ma anche della protagonista Margot Robbie. Quindi ti chiedo, Giulia, qual è il tuo parere, se sei d'accordo, se sei in disaccordo, visto che stiamo parlando di regia e anche di recitazione femminile?
Allora, premetto che io amo moltissimo Greta Gerwig, amo i suoi film, le tematiche che tratta, la sua regia, cioè questa donna è veramente incredibile. Per quanto riguarda la mancata nomination, sono un po' divisa, perché okay, allo stesso
spiegaci.
Sì, allora, ci sono rimasta male all'inizio. Beh, sia per Greta che per
lo
Margot.
Lo smacco è sicuramente importante, sì.
Sì, c'è da dire che comunque la era più che altro il poter dire di aver avuto una nomination agli Oscar, perché sappiamo tutti che non avrebbero vinto né Margot né
Barbie.
Di
fronte ad Oppenheimer, forse, effettivamente.
Esatto, quindi era più una questione di lustro, quindi poter dire che Greta ha avuto una nomination. Secondo me, comunque, proprio perché in quanto regista è veramente brillante, avrà tempo di farsi conoscere più a fondo e di vincerla poi effettivamente.
Ok, dici che comunque indubbiamente ci siamo rimasti male, però è giovane, ha il talento e quindi se non adesso in futuro accadrà.
Esatto.
Ok.
Comunque come ultima domanda, diciamo di chiusura, ti chiedo, l'anno prossimo ritornerai diciamo nella giuria di questo Sguardi Altrove?
Allora, l'anno prossimo, se me lo chiedessero, sì. Cioè, comunque è una bella esperienza, una settimana di cinema a 360 gradi, quindi assolutamente
lo consigli.
Sì, lo consiglio. Consiglia
Giulia, lo consiglia ai nostri ascoltatori.
Esatto.
Quindi noi ora salutiamo Giulia Impiombato, ricordiamo giudice della 31esima edizione di Sguardi Altrove, Woman International Film Festival, e ora noi
andiamo avanti
e ci sentiamo un po' di Taylor Swift.
Let me tell you.
Breaking Yulm. Tiptoes.
con Mirror Ball. Dopo aver parlato di cinema e anche un po' sì, di regia al femminile, adesso torniamo con un paio di notizie prima di andare a concludere. Quindi prego, Teodora.
Concludiamo infatti con una notiziona di attualità. Ciò che è successo questa notte infatti negli Stati Uniti è abbastanza sconvolgente. Una nave infatti battente bandiera Singapore avrebbe urtato contro il ponte di Baltimora e vi sono circa una ventina di dispersi. È una notizia di appena stamattina, perché è successo alle ore 6:30 dell'ora italiana, 1:30 americana, e a quanto pare sarebbe crollato il ponte Francis Scott Key di Baltimora, nello stato appunto americano del Maryland, ed è crollato nella notte a seguito dell'urto di questa nave container che, dopo aver scontrato il ponte, avrebbe preso fuoco e successivamente è affondata. Ci sono tantissimi dispersi, considerando anche che sopra il ponte vi erano all'incirca 20 operai, e a quanto risulta dalla ricostruzione il ponte sarebbe crollato in una ventina di secondi dopo l'urto, ma nonostante ciò ha creato un enorme danno, e lo si può vedere, anche un danno oltretutto ambientale, lo si può vedere dalla chiazza di petrolio che ora si trova sotto il ponte. Chiaramente il ponte che è crollato appunto in una decina di secondi ha portato giù con sé tutte le macchine che erano presenti sopra. All'incirca abbiamo una ventina di veicoli dispersi, tra cui anche un camion, e circa una ventina addirittura di persone disperse. E come annuncia il portavoce dei vigili del fuoco di Baltimora, appunto Kevin Cartwright, ha appunto affermato che se le persone sono salve e non sono ancora affogate, nonostante appunto i soccorsi si stanno muovendo in queste ore, c'è il rischio di ipotermia, perché l'acqua, come riporta il National Oceanic, ha una temperatura di 9 gradi centigradi, quindi vi è appunto questo rischio. Il ponte, che era comunque molto giovane perché è stato costruito nel 77, serviva per collegamento della East Coast, infatti serviva per far sì che non soltanto le macchine ma anche i carichi pesanti potessero attraversare la costa senza dover passare dalle gallerie. Era un ponte estremamente frequentato, abbiamo una media di circa 11 milioni di veicoli all'anno per un ponte lungo 2632 metri, quindi veramente un mostro delle costruzioni, e il pilone che sarebbe crollato a seguito dell'urto era ben alto, aveva un'apertura diciamo di ben 366 metri, il terzo per lunghezza al mondo. Abbiamo anche poi le parole di Tajani, appunto il ministro degli esteri, che è vicino agli Stati Uniti e dice: una preghiera per le vittime del tragico incidente accaduto al ponte di Baltimora, nella speranza che i dispersi stiano bene, esprimo a nome del governo italiano la nostra vicinanza agli Stati Uniti. Chiaramente nelle prossime ore seguiranno aggiornamenti, perché è una notizia dell'ultima ora, avremo notizie di chiaramente prossimi dispersi, ma anche purtroppo da quello che immagino di vittime.
E concludiamo con una notizia un po' più allegra, per modo di dire, perché se siete iscritti al social Twitter, o comunque se siete un po' online, avrete, cari ascoltatori, sicuramente visto immagini e video di quella che è l'ultima trovata di marketing di Netflix. E infatti è comparsa nelle stazioni dei treni di Roma e di Milano, sui tabelloni, la scritta a caratteri cubitali: siete insetti. Molto criptica a primo acchito.
Che cosa sarà mai?
Beh, si tratta della nuova trovata pubblicitaria di Netflix, quindi è un episodio che è rimbalzato immediatamente sui social, e in realtà è stato accompagnato anche dalle preoccupazioni di diversi utenti, che si sono chiesti se si trattasse addirittura di un attacco hacker o di qualche pericolo effettivamente reale.
Esatto, più che altro immagina arrivare in stazione di corsa a dover prendere il treno, e invece che il binario, no, del tuo treno, sul tabellone esce scritto siete insetti.
Siete insetti. Una bella presa in giro, ecco, mettiamola così.
Ci dispiace, cari ascoltatori, se per caso qualcuno di voi si trovava in una di queste stazioni nella giornata di ieri.
Ho una domanda per voi, ma innanzitutto buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ma
ciao, ragazzi, anche a te.
Ma voi, ma, quindi la scritta "siete in sette" è apparsa sui tabelloni,
sì,
dove solitamente escono
sì,
i tre?
Al posto dei numeri, sì,
al posto dei numeri, esatto.
Ok,
c'era una fila letteralmente di "siete in
ma
sette".
Ma quando? Perché io stamattina, appunto, ero
ieri.
Ok, sì, esatto. Quindi perfetto. No, infatti, stamattina mi sembrava tutto regolare. Ho detto, oddio, ma quando?
Dove, in un
come?
Periodo di scioperi, oltretutto, è grandioso. È veramente
esatto.
Esattamente.
No, altro, spero sia durato abbastanza poco questo scherzo, cioè spero che sia stato rapido, no?
Beh, quello che noi sappiamo è che si tratta a tutti gli effetti di una campagna ideata da Netflix per lanciare la serie Il problema dei tre corpi, che è disponibile dal 21 marzo e lo conferma, la conferma arriva dalla piattaforma di streaming e anche da grandi stazioni retail. E questa serie è tratta dall'omonima trilogia di fantascienza dell'autore cinese Liu Cixin, e quindi la vicenda è ambientata nella Cina della rivoluzione culturale e racconta del tentativo di contattare intelligenze aliene inviando nello spazio dei segnali che vengono però captati dal pianeta sbagliato, e quindi dominato da forze gravitazionali caotiche e imprevedibile. Questo pianeta sbagliato, che è il pianeta di Trisolaris, è destinato alla autodistruzione, e quindi i suoi abitanti sono alla ricerca di un nuovo pianeta da invadere e da occupare. Perché? Perché a quanto pare la Terra sembra forse l'opzione migliore. Non è ancora chiaro, almeno a me, non so se ai nostri ascoltatori lo è, il collegamento tra la trama di questa serie e il messaggio "siete insetti".
Magari guardandola scopriremo qualcosa di più. Comunque non è una novità per Netflix fare queste campagne marketing molto ambigue, molto strane. Ricordiamo quella di Stranger Things, che ha invaso le strade di Milano, o comunque diverse possiamo dire.
Diverse. Quello che ci chiediamo anche è quanto è durato effettivamente questo il tutto. Quindi, se per caso ascoltatori lo sapete, fatecelo sapere al nostro numero WhatsApp, che è il 331 14 38 923.
E io mi chiedo anche quanta gente si è spaventata. Esattamente.
Esatto.
Perché è un po' effetto guerra, la guerra dei mondi, no? Che avete in mente quella trasmissione che c'è stata un po' di tempo fa in radio, che la gente si rifugiava nei boschi perché dicono, oddio, arrivano gli alieni. Ci hanno fatto un po'
più o meno,
la dinamica direi identica.
Noi comunque siamo arrivati, direi, con questa notizia che comunque si conclude in bellezza a fine della nostra puntata.
Siamo insetti.
Speravo di poter chiudere questa fantastica diretta con il verdetto finale del processo tra Cerbi e Guanghesus, ma a quanto pare ci toccherà
non
aspettare.
Ce l'abbiamo ancora.
No, esatto. Domani ci sarà? Vedremo.
Chi lo forse sa. Dopo Pasqua?
No, dai, spero che arrivi a breve, così domani possiamo
nel tribunale a Pasqua.
esatto.
Quindi, ascoltatori, vi invitiamo ad ascoltarci anche domani. E dopodomani, soprattutto, per sapere quale sarà non solo ovviamente
il futuro,
però,
di Acerbi.
Ecco, e noi adesso andiamo con la sigla finale. E anche oggi siamo arrivati alle battute finali, quindi ringraziamo Alessia che si è espressa, oltre
ma
che
grazie a voi,
in regia anche con le sue opinioni. Ringraziamo anche Diadora e Marcella.
Ciao, grazie a voi, ci sentiamo
domani. Noi ringraziamo anche il nostro ospite di oggi, che è ancora qui in studio con noi, Giulia.
Voi non la vedete, però qua vi ha salutati, quindi anche oggi abbiamo parlato purtroppo di cronaca, ma non solo, abbiamo parlato anche di calcio con Marcella, abbiamo parlato anche di cinema appunto con Giulia, e abbiamo parlato anche di insetti.
Esattamente. Noi comunque
siete,
ringraziamo
insetti,
anche Anastasia che è qui al microfono.
Mi ringrazio.
Noi vi ricordiamo di seguirci in tutti i nostri social e ci risentiamo domani.
Ciao.
You're my little boot thing, so I'll give a hoot what you do, say girl. I know you a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K, girl. I know. Tell him I'm next. Tell him you find a little something too fresh. I know. Tell him I'm next. Tell him you find a little something too fresh. I know.